I vostri soldati stanno addestrando egregiamente il nostro esercito. Siamo aperti a cooperazione in campo di migrazioni. Americani devono andare via da Niamey, non ci rispettano. Senza Parigi combatteremo meglio i terroristi. Questo è il riassunto di un'intervista di Amadou Abdrahmane, rilasciata al quotidiano italiano La Verità verso la fine di marzo. Abdrahmane è la voce della giunta militare che lo scorso luglio ha preso il potere in Niger, un paese strategico per l'Italia e per l'Europa. Questa intervista è la più esplicita dichiarazione di simpatia da parte dei golpisti nei confronti del nostro paese. Sorprende perché arriva dopo due decisioni che avevano fatto pensare che il Niger fosse pronto a dire addio all'Occidente, quella di allontanare i soldati francesi lo scorso anno e quella di fare lo stesso con gli americani a metà marzo. Il podcast di Aliseo racconta i meccanismi profondi del mondo. Ogni puntata una storia di geopolitica per capire come quello che succede fuori determina anche quello che succede dentro. Il 28 marzo l'attuale leader della giunta, Abdulrahmane Chani, ha ricevuto in visita il direttore dell'Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna, l'italiano Giovanni Caravelli. L'incontro tra il capo dei golpisti e quello dei servizi segreti italiani avrebbe dovuto essere segreto, se non fosse che le autorità nigerine avevano già pubblicizzato l'evento sui propri canali social. Nel comunicato ufficiale la giunta nigerina si è detta soddisfatta dell'operato italiano nell'ambito della missione MISIN e ha ribadito l'importanza dell'amicizia tra i due popoli. L'annuncio è stato corredato da dichiarazioni erroneamente attribuite a Caravelli, tra cui un auguro di buon auspicio da parte del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, presto smentito dall'Italia. La visita del direttore dell'AISE segue quella del direttore del comando operativo del vertice interforze, il generale Figliuolo, e del segretario generale della Farnesina, Riccardo Guariglia, un susseguirsi di scambi ufficiali in controtendenza con la linea intransigente adottata dall'Occidente nei confronti della giunta. È anche per questo che oggi l'Italia è l'unico paese europeo a mantenere i suoi militari in territorio nigerino, dopo che il governo militare di Niamey ha estromesso il contingente francese e la missione europea. L'Italia, sin dal colpo di Stato di luglio, ha ritenuto necessario cercare la sponda con il nuovo governo, per non essere messa alla porta come gli altri. La giunta militare ha finora dimostrato simpatia ai soli regimi di Mali e Burkina Faso, con i quali si è vincolata nella cosiddetta alleanza degli stati del Sahel. Tutto il resto è labile. Se è vero che in geopolitica non esistono vuoti, a Niamey l'uscita francese e americana non è ancora stata riparata dall'ascesa di una nuova potenza. Per questo da luglio si sussegue un valzer di figure prominenti nei palazzi della capitale nigerina, tutte impegnate a vendere la propria causa ai golpisti per sostituire il vuoto lasciato da Parigi. L'Occidente si è mosso secondo il solito copione, segnato da sanzioni e condanne verbali, provocando la dura reazione nigerina, ossia la sospensione degli accordi con l'UE e la richiesta di espatrio dei soldati statunitensi. Questa, arrivata lo scorso 16 marzo, è un problema non da poco per Washington. Le due basi dell'Air Force che operano nel paese sono fondamentali per le operazioni antiterrorismo in tutta l'Africa occidentale e in potenza anche verso la Libia. Sembra che a fare saltare il delicato equilibrio raggiunto negli scorsi mesi sia stato un accordo nigerino per la fornitura di uranio all'Iran, aspramente criticato dagli Stati Uniti. A questa rottura con l'Occidente, Italia esclusa, non è seguito un allineamento alle cosiddette potenze revisioniste. La Cina si è mostrata cauta, ma brama di infiltrarsi gradualmente nell'economia locale, con particolare attenzione al settore estrattivo. L'Iran ha intuito il potenziale minerario nigerino, scorgendo una ghiotta occasione per fare incetta di uranio per il suo programma nucleare. Un discorso diverso vale per la Russia, che vuole completare la propria rete di influenze nel Sahel, impiantando anche qui i propri Africa Corps, eredi della Wagner. I frequenti contatti tra la giunta e il vice ministro della difesa, Yunus Bek Yevkurov, proseguono per volontà di ambo le parti, anche grazie agli incentivi del Mali. La crescente influenza russa, però, non è stata accompagnata da un caloroso favore da parte della giunta, e dopo alcuni rumors iniziali non è stata diffusa nessuna notizia sulla presenza dei mercenari russi nel paese. La giunta sta sfruttando in maniera molto abile le sue carte. Mantiene contatti con russi, iraniani e italiani, ma senza schierarsi esplicitamente, come fatto dagli altri paesi del Sahel guidati dai golpisti. La situazione certo potrebbe cambiare. Le pressioni degli alleati e l'ascesa di nuovi gruppi terroristici vicini a Al-Qaeda e allo Stato Islamico potrebbero spingere Niamey tra le braccia di Mosca, unico partner capace di offrire una seria protezione militare dalle minacce che infestano il Sahel. Un pericolo per gli interessi italiani nell'area, che si troverebbero in contrasto con un'autorità esplicitamente ostile alla cooperazione con le controparti europee. Il Sahel è l'area più importante per garantire all'Italia una tanto agognata profondità strategica stabile. La crisi migratoria africana ad oggi rappresenta il più grande dilemma strategico per la penisola, costretto a misurarsi con dei flussi costanti di popolazioni che potrebbero toccare intensità molto più grandi. Data la difficoltà di inserirsi sulla costa nordafricana, quella libica in particolare, Roma ha gradualmente spostato risorse verso lo spazio saheliano. Il Sahel e il Niger in particolare è il nucleo di tre principali sfide per l'Italia: la gestione della crisi migratoria, l'approvvigionamento energetico e il contenimento della minaccia terroristica di matrice islamica. Il primo punto è il motivo principale per cui Roma si è mossa con decisione per sviluppare rapporti cordiali con la giunta. Lo scopo è salvare il salvabile dopo che il Niger ha rinunciato agli accordi di cooperazione con l'UE e ha abrogato alcune leggi contro la tratta di esseri umani. Prima di queste leggi, il Niger vedeva il proprio territorio attraversato da circa 100.000 migranti ogni anno. Ora l'attività dei gruppi islamici avrà l'effetto di incrementare il numero di sfollati interni e la generale condizione di insicurezza potrebbe spingere il governo a chiudere un occhio o addirittura cercare una sponda con i trafficanti di migranti. Una forte influenza russa in questo contesto sarebbe un disastro, da cui Mosca potrebbe sfruttare i flussi migratori per fare pressione sull'Europa, in maniera simile a quanto accade al confine con la Finlandia o con la Polonia attraverso la Bielorussia. Il Niger rischia di trasformarsi in una Libia bis se l'Italia dovesse guardare troppo altrove. A rischio ci sarebbe anche il settore energetico. Il Niger è stato da anni designato quale punto di passaggio del gasdotto transahariano, il cui progetto resta in sospeso sin dal 2009. Una tale infrastruttura aiuterebbe l'Europa ad emanciparsi completamente dalle risorse energetiche russe nel medio termine. L'opera è ancora in fase embrionale e sul suo futuro pesano diversi spettri, ma potrebbe coinvolgere anche Eni, generando un vantaggio sia economico che politico non indifferente. La penetrazione russa in territorio nigerino significherebbe l'addio definitivo a questo progetto. L'influenza del Cremlino sul processo decisionale, della giunta e dei suoi possibili successori diminuirebbe sensibilmente il margine per nuove iniziative multilaterali. Dunque il primo obiettivo della diplomazia italiana deve essere dissuadere la giunta dall'entrare a far parte della Russafrica che sta prendendo forma alle spalle del Sahara.
Подчеркну, наша страна всегда уделяла и будет уделять первостепенное внимание сотрудничеству с африканскими государствами.
Ma perché l'Italia è ancora in Niger mentre i suoi alleati no? Agli occhi della giunta la penisola rappresenta l'interlocutore ideale per mantenere un contatto con l'Occidente, evitando di passare per partner meno malleabili come Washington e Parigi. L'Italia ovviamente non è l'unico attore occidentale a intrattenere rapporti non ufficiali con essa. Anche la Germania si è infatti mossa verso un recupero delle relazioni, nonostante in passato si sia fermamente schierata contro gli autori del golpe. Sempre sul finire di marzo, il ministro della difesa nigerino, Salifu Modi, ha ospitato il generale Gunther Schneider, direttore generale per la strategia e le operazioni del ministero della difesa tedesco. L'incontro dà seguito alla precedente visita del ministro della difesa tedesco, Boris Pistorius, che è avvenuta lo scorso dicembre. Qui però Berlino potrebbe scontare di essere percepita come una propaggine dell'Unione Europea, o peggio ancora, della Francia. Mentre l'italiano Caravelli veniva ricevuto dalla più alta autorità presente tra i militari, il vertice tedesco-nigerino infatti è stato atteso dal solo ministro della difesa. La scorsa settimana è andato in scena anche l'ultimo atto tra la giunta e i funzionari statunitensi. L'ambasciatrice Kathleen Fitzgibbon è stata convocata dal governo nigerino per comunicarle ufficialmente la sospensione dei trattati bilaterali, che regolavano lo stanziamento delle truppe statunitensi in Niger sin dal 2012. Questa reazione da parte nigerina dà adito a nuovi interrogativi. Su tutti, se non è possibile imporre la propria linea politica, com'è possibile tutelare i propri interessi in Niger? Si tratta di una domanda a cui l'Italia in particolare dovrà presto cercare una risposta. Se si vuole continuare il rapporto di cooperazione bilaterale, sarà essenziale non porre estreme riserve nei confronti della gestione sovrana della politica nigerina. La posizione da assumere dovrà essere necessariamente difensiva, tentando di convincere la giunta dei maggiori vantaggi che una politica delle porte aperte possa garantire rispetto a una politica apertamente schierata, filorussa o filoiraniana o ancora filoturca. Tentare di imporre la propria linea causerebbe l'espulsione immediata dei nostri militari e dei nostri agenti dal territorio nigerino. Un tale epilogo darebbe prova della cecità italiana in un momento di totale rinnovamento politico del Sahel. L'attività di intelligence nella regione ha raggiunto il proprio apogeo pubblico nel caso della liberazione dei tre ostaggi italiani in Mali, lo scorso febbraio. la difesa degli interessi privati, finora materia principale della nostra intelligence, nel Sahel, con l'incontro tra Caravelli e Ciani, lascia spazio anche alla cooperazione intragovernativa. Nonostante lo scivolone del governo nigerino abbia causato non pochi imbarazzi a Roma, la strategia italiana continua a muoversi lontana dai riflettori. Per il momento i risultati lasciano la porta aperta a qualche speranza, ma la situazione continua a essere molto tesa per ovvie ragioni. La partenza degli americani e dei francesi mette l'Italia di fronte a una sfida praticamente inedita: dimostrare che esiste una geopolitica italiana anche fuori dagli schemi degli alleati. Hai ascoltato il podcast di Aliseo, un giornale che racconta a cosa serve la geopolitica. Voce di Francesco Dalmazio Casini, montaggio di Gianluca Paolombo.